Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare in una selezione di 10 puntate. Tutti gli altri episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
Benvenuti a Rock in Opposition, un saluto da Alessandro Volpi. La trasmissione di stasera racconterà storie dell'arrivo in Italia di Bob Marley.
Hello, I want to sing with me now. I want to sing now.
La definitiva riammissione dell'Italia nei circuiti internazionali della musica si ebbe con i due concerti tenuti il 27 e 28 giugno 1980 da Bob Marley a Milano e a Torino davanti ad un pubblico di oltre 160.000 presenze collettive. Le due tappe italiane erano state organizzate da Franco Mamone, sopravvissuto al momento più buio dello show business nostrano, che aveva scelto come gruppi di appoggio per Marley due nomi eloquenti, il bluesman Roberto Ciotti della Cramps e un giovane Pino Daniele, che avrebbero partecipato di lì a poco alla prima edizione del Pistoia Blues Festival insieme alla Average White Band proveniente dalla Scozia. Mamone, che aveva avuto rapporti stretti con la Cramps, con la Zoo Record e con altri artisti dell'area antagonista come Finardi e Stratos, era stato duramente contestato sul fine degli anni 70 perché accusato di simpatie di estrema destra e di aver reclutato aderenti ad Ordine Nuovo per fare servizio d'ordine ai concerti. Si era allontanato dunque dalle scene musicali italiane per tornare proprio nel 1980 in occasione del concerto di Marley, constatando il cambiamento di clima ma lamentando la strutturale mancanza di spazi per grandi eventi nel nostro paese.
Yes, and I would say again that the Rastaman vibration is positive. Thank you.
nell'organizzazione del concerto Meneghino, che prevedeva un biglietto di 4.000 lire, furono coinvolti anche Radio Città di Mario Giusti e lo stesso Comune di Milano. Radio Città era nata il 1° maggio dell'80 dall'esperienza di Radio Milano Libera nell'ambito di un panorama già articolato di emittenti vicine alla sinistra. In realtà, fin dai primi mesi del 79, un gruppo di operatori radiofonici, in gran parte facenti riferimento al PDUP, Partito di Unità Proletaria per il Comunismo, espressione di estrema sinistra parlamentare, e al MLS, il Movimento Lavoratori per il Socialismo, nome che fu adottato dal partito nato il 1° febbraio del 76 dal movimento studentesco, avevano gettato le basi per la nascita di un progetto locale che potesse conciliare l'anima musicale della radio con quella informativa. La compartecipazione all'evento del concerto di Bob Marley fu uno dei primi interventi rilevanti dell'emittente, che poteva beneficiare dell'esperienza maturata da Radio Milano Libera in occasione del concerto milanese in memoria di Demetrio Stratos, e certamente rappresentò un'importante fonte di introiti secondo un modello che avrebbe dovuto essere ripetuto in altre circostanze, ma che fallì troppo presto per molteplici ragioni.
Yeah.
Il patrocinio del Comune di Milano fu particolarmente importante perché si tradusse nella concessione per la prima volta dello stadio di San Siro come sede di un concerto. Il sindaco era il socialista Carlo Tognoli, fresco di rielezione, avvenuta da meno di una ventina di giorni, alla testa di una giunta di sinistra insieme al Partito Comunista, al Partito Socialdemocratico e al Partito di Unità Proletaria. Sulla scelta del primo cittadino avevano pesato in particolare tre elementi principali. Certamente erano state molto forti le pressioni di Mamone e di alcuni grandi sponsor che avevano posto la concessione dello stadio quale condizione per la realizzazione del concerto. I palazzetti erano infatti decisamente troppo piccoli e pericolosi. In questo senso aveva giocato un ruolo significativo il timore che l'utilizzo del Paralido e di altre strutture simili potesse scatenare nuove tensioni per il prezzo dei biglietti e per il numero limitato dei posti, con conseguenze di ordine pubblico e di natura politica non facilmente sostenibili per la neogiunta che intendeva aprire ai movimenti e alle loro istanze. Il terzo elemento era poi riconducibile proprio all'ampio dibattito che si era sviluppato in città sull'esigenza di disporre di uno spazio dove far transitare i principali tour internazionali in maniera da rendere Milano una tappa stabile del circuito del pop e del rock mondiale. A Torino l'organizzazione del concerto allo stadio comunale, che non conobbe alcun momento di tensione, coinvolse l'assessorato allo sport, gioventù e tempo libero, insieme con l'emittente locale Radio Flash, mentre lo sponsor era Muratti Music. Sia a Milano che a Torino dunque prese corpo una cordata di promotori che difficilmente sarebbe stata possibile fino a pochi mesi prima. Peraltro a Milano la scaletta fu più politica rispetto al concerto torinese e più lunga, per dare maggior spazio alla celebrazione africana e al culto rastafariano, a cui i giornali italiani dedicarono in quei giorni vari articoli. In modo particolare fu la stampa di Torino a seguire con estrema curiosità la kermesse, astenendosi dai tradizionali giudizi ancora molto diffidenti nei confronti del rock e del pop e inserendo nell'edizione stampa stira del 29 giugno 20 pagine dense dove, accanto a una valutazione retrospettiva della musica dei giovani a partire dai Beatles, trovavano posto i profeti del momento, descritti con maggiore leggerezza, sia pur con molti dubbi per il futuro. L'impressione è che persino il quotidiano della famiglia Agnelli stesse maturando l'opinione in un cambiamento in corso, difficile da arginare e comunque assai meno pericoloso in termini ideologici. La nuova musica aggregava le masse, ma non aveva alcuna volontà e neppure la possibilità di pedagogizzarle. Era sempre più un'occasione di svago.
34esimo giorno di blocco totale dell'attività in tutti gli stabilimenti Fiat dell'area torinese. Presidi e picchetti sono più che mai attivi, possono entrare in fabbrica soltanto gli addetti alla manutenzione e alla salvaguardia degli impianti. Oggi qui a Torino intanto si sono riuniti per la prima volta i capi Fiat. Al Teatro Nuovo, dove si è tenuta la manifestazione, sono arrivati numerosissimi anche gli operai. Almeno 15-20.000 persone hanno chiesto di poter ritornare a lavorare in aperta polemica con i presidi e i picchetti e i cancelli decisi dalla FLN.
Il 14 ottobre successivo del resto ci sarebbe stata l'imponente marcia dei 40.000 quadri della Fiat. Marley inoltre possedeva i crismi dell'innocuo utopista, critico nei riguardi del punk, degli Stones, della musica commerciale e equidistante da comunismo e capitalismo, secondo le sue stesse dichiarazioni riportate da Cesare Romana nel commento al concerto torinese. Durante la tournée Marley concesse anche un'intervista alla giornalista del TG2 Grazia Coccia sul pullman che lo portava dall'aeroporto di Malpensa a Milano, dove affermò con decisione la sua adesione alla religione rasta, il suo culto per Aleister Assie, qualificato come Dio, e la propria critica allo stile di vita occidentale fondato sul denaro, quello stesso denaro che, gli faceva notare la giornalista, lui riceveva dalle grandi case discografiche. In realtà tutto il servizio della RAI conteneva una sottile vena polemica basata sulla contrapposizione fra l'essere star di Marley e la sua visione religiosa e politica. Lo stesso servizio però si chiudeva con la constatazione della natura festosa e pacifica del concerto, un grande rito liberatorio che ricordava l'isola di Wight e non aveva nulla a che vedere con autoriduttori, autonomi e censori vari.
Ooh, yeah. in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Fuck you, our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too.
Rock in Opposition.
Piccolo magro, vestito di verde, rosso e giallo, i colori della bandiera giamaicana, Bob Marley arriva all'aeroporto di Linate. Riceve il disco d'oro, premio tradizionale per i record di vendita. E come un qualsiasi divo della canzone, il mito, il profeta, concede autografi e sorrisi. Finalmente, nel tardo pomeriggio, il re del reggae e la sua colorata troupe approdano allo stadio San Siro Meazza, dove dalla sera precedente lo attendono i suoi fans italiani.
Non si era mai vista in Italia una cosa simile, decine di migliaia di giovani venuti da ogni parte d'Italia e praticamente raccoltisi nell'enorme catino dello stadio di San Siro, gremendolo fino all'inverosimile. Così scriveva Massimo Buda sulle colonne dell'Unità di domenica 29 giugno 1980, insistendo sulla natura assolutamente eccezionale dell'evento e sul vero e proprio cambiamento di clima che quel concerto portava con sé. Non si trattava solo del desiderio di vedere Marley, scriveva Buda, quanto di mettersi on the road e di ritrovarsi insieme in tanti, verificando possibilità e limiti di una difficile e precaria dimensione collettiva. Lontani una volta tanto dai ritmi quotidiani e nella speranza di un'isola di serenità, lo stare bene di cui si parla nei capannelli fra quanti sono venuti, non solo e magari neppure non tanto per il concerto e per poi dire di esserci stati, ma per stare insieme tranquillamente. In estrema sintesi, secondo Buda, con il concerto di Marley si assisteva al tentativo di ricomporre la stagione del beat dei raduni serafici e pacifici che avevano preceduto la ventata del 68 politico e che venivano tardivamente finalmente accettati anche dall'apparato del Partito Comunista. Marley in un campo di calcio protetto dalla juta e su un palco altissimo per evitare aggressioni si era rivelato un formidabile normalizzatore capace di restituire alla musica il suo suono autosufficiente, semplice e carismatico, per utilizzare ancora le espressioni di Buda.
Thank you.
La rappresentazione del concerto torinese, fornita sempre dalla stampa, era davvero paradigmatica di una simile lettura. Il colpo d'occhio del campo dello stadio comunale, visto dall'alto alle 9 di sabato sera, era come il mercatino guatemalteco di Cicastenango, dalle stoffe colorate in geroglifici maya. Torino come Milano erano diventate per il quotidiano degli Agnelli oasi immaginarie in cui si perdevano i connotati del tempo e dello spazio, uno stordimento alimentato dai fumi della marijuana. Marley era rappresentato come un santone che aveva animato una fiaccolata suggestiva quanto quella di Lourdes. Scriveva in maniera chiara Nevio Boni, ancora sul giornale torinese. Insomma, Bob Marley, uomo mistico, massimo diffusore della Federasta, star del disco a 33 giri, fumatore accanito, inventore di quel ritmo trascinante e per i non credenti un po' monotono, ha deluso solo coloro che hanno fatto letture troppo importanti a proposito di profeti e pretendevano anche un miracolo. Come accennato, anche uno dei giornali più conservatori di quella fase, pur ironizzando e non lesinando critiche, individuava in Marley una indolore quasi necessaria strada verso la fine di una insostenibile cupezza politica.
Avete ascoltato Rock in Opposition, storie di musica e politica. Una trasmissione di e con Alessandro Volpi, regia di Federico Bogazzi.
Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me.